E come annunciato a inizio trasmissione, vorremmo insomma il giovedì cercare di tenere un po' un'attenzione, uno sguardo su quello che sta succedendo nella zona nord di questa città, in particolare in via Germagnano, dove da anni, se non da decenni, erano presenti diverse baraccopoli, e tuttora è presente sicuramente una baraccopoli di persone, in particolare provenienti dalla Romania, ma non solo, che a Torino non possono permettersi di pagare un affitto e di avere una casa, e quindi sono costrette a vivere in un'area che probabilmente alcuni ascoltatrici e ascoltatori conoscono, altri no. È un'area estremamente insalubre, sotto all'autostrada, dove mancano i minimi servizi, tra cui acqua corrente piuttosto che elettricità, e ci sono attualmente più o meno 400 persone che ci vivono. E naturalmente l'unico obiettivo istituzionale nel corso degli anni è sempre stato quello di cercare di tenere queste persone il più possibile invisibili allo sguardo, e possibilmente sfollarle ciclicamente nelle varie aree periferiche della città. Ricordiamo che nel 2015, ad opera dell'amministrazione targata PD, era stato Fassino a dare l'avvio a, diciamo, questa nuova forma di sgombero, non più chiamato tale, ma chiamato superamento dei campi, che aveva visto la distruzione, erano state rase al suolo le baracche dove vivevano più di 2000 persone. Si trattava della più grande baraccopoli di Torino in Lungostura Lazio. Molte di quelle persone si sono poi spostate appunto nell'area di via Germagnano di cui stavo parlando, e di cui si è già parlato ai microfoni della radio giovedì scorso. Dovremmo avere con noi in diretta Gian, non so se ci senti.
Pronto?
Ciao Gian. La storia non nasce certo adesso, anche con te ne abbiamo parlato diverse volte di quello che è successo nel corso degli anni a Torino, dove le persone rom, e non solo, le persone povere che in questa città non possono permettersi di pagare una casa, hanno sempre subito una violenza istituzionale terribile, e nell'epoca del Covid, del virus, questa cosa si è manifestata in modo ancora più evidente, perché nel momento in cui le persone sono costrette a vivere in una situazione chiaramente insalubre, magari persone che sono ammassate dentro delle baracche molto piccole per i numeri delle famiglie, piuttosto che senza l'acqua corrente, senza minimi presidi sanitari, persone che vivono magari a Torino da appunto decenni e non hanno nemmeno la possibilità di avere una residenza, quindi non hanno un medico di base, e l'unica interfaccia con il sistema sanitario è semplicemente quella dei pronto soccorsi. Quello che sappiamo è che in tutto questo quadro l'amministrazione comunale, l'Appendino, non ha altro interesse che quello che continuare a radere al suolo, distruggere le baracche. Volevamo chiederti un aggiornamento di quello che sta succedendo in questi giorni, proprio lì, appunto in via Germagnano, dove tu sei stato più volte.
Buongiorno, vuol dire per prima che quasi tutti i giorni la polizia locale che si occupa con il campo arriva e pulisce qualcosa, diciamo, pulisce in modo che quelle baracche che le hanno sbaraccato, che sono, li carica e li porta via. Sono venuti quasi tutti i giorni. Precisavo poi la situazione che tu hai parlato prima, che il giorno 13 è successo all'INS che due ragazzi in campo sono stati picchiati. Io personale li ho portato a pronto soccorso di darle aiuto, e poi sono andato di fare, come si dice, che gli dà più giorni la medica, perché ci l'ha spaccato la testa, le ha rotto la, e non ha una tessera medicale, non poteva, mi ha detto di avere un medico di famiglia. Dico no, loro sono in campo, non hanno medico di famiglia, non è se possiamo aiutarle così, questo, ma diciamo che per fare, ho visto che nessuno vuole occuparsi di loro, perché anche se c'ha tanti problemi, si sono picchiati, si hanno questa situazione. Poi sbaracca ancora qualche persona che non vede, che un giorno, 2 giorni non abita in sua baracca, che va via da qualche parte, diciamo, perché adesso come si è aperto tutto si può andare, qualcuno c'ha parenti a Genova, c'ha parenti a qualche altro città, vedi che non sono arrivati due giorni, mette un sigillo sulla baracca e il prossimo giorno, terzo giorno, lo demolisce, lo rompe.
Ricordiamo che questa situazione appunto non è nuova, nel senso che questa violenza da parte appunto della polizia locale nasce da un protocollo d'intesa che è stato firmato dal comune, dalla regione Piemonte, dalla prefettura e dalla diocesi, sempre su questo slogan del superamento dei campi, no? Quindi ovviamente le persone che vivono nelle baracche non sono sicuramente contente di vivere dentro una baraccopoli in un ghetto, però il punto è che qua non si offre nessuna alternativa abitativa, si usa lo slogan del superamento dei campi semplicemente per fare scappare le persone che devono, nell'ottica appunto del comune piuttosto che della regione, della prefettura, continuare a rimanere invisibili. Tra l'altro la cosa anche grottesca è che si parla appunto dell'applicazione del cosiddetto modello MOI, quindi volendo riprodurre quello che era avvenuto appunto nel caso dell'ex MOI, dove anche lì si era creato alla fine un business con tanto di project manager a fare la regia di queste operazioni, che altro non sono che operazioni di sgombero. Ti volevo chiedere, le persone, quello che anche in queste settimane abbiamo ripetuto in modo chiaro è che ovviamente all'interno della baraccopoli si combatte il virus, si combatte il contagio, ma si combatte soprattutto la fame, perché le persone non hanno più modo di procurarsi cibo, piuttosto che i lavori che venivano svolti prima adesso non sono più possibili. Ti volevo chiedere di raccontarci di nuovo un po' della situazione rispetto alla possibilità di andare a vendere nei mercati, piuttosto che di fare recupero all'interno dei bidoni nella città, se ci sono stati altri episodi di multe che tu ci avevi raccontato, insomma qual è un po' la situazione dal punto di vista anche del economico, tra virgolette.
Giustamente dal giorno che dice che, diciamo, dal 17 sono quasi tutti usciti a cercare di nuovo le cose, che o portarle al centro di recupero metalli ferrosi. I prezzi erano molto molto bassi, adesso non lo so dopo 17, perché ha detto che dopo 17 si sta reglementando la situazione, e poi loro sono usciti di nuovo adesso di ricercare metalli, alluminio, quello che ci trova, e la situazione in campo, diciamo che è peggiorata, perché la gente non ha niente di soldi, non ha da mangiare, non hanno, è un po' difficile la situazione.
Certo. Diciamo che quello che colpisce, diciamo, questa fase 2, in cui già per le persone insomma proletarie è una fase durissima, e quello che si prospetta è probabilmente peggio. Sicuramente per chi campa di lavoretti informali è una situazione semplicemente devastante, in cui appunto non si sa come sfamarsi e come sfamare le proprie famiglie. E vorrei sottolineare quello che già comunque avevi detto tu, cioè che la situazione torinese è specifica per quanto riguarda questo immondo progetto targato appunto regione, comune, diocesi e prefettura, ma in realtà è una situazione analoga anche alle altre città in Italia, perché si legge insomma da Roma, Milano a Napoli che la situazione nelle baraccopoli, dove vivono appunto persone rom e non solo, quindi persone povere in particolare, è molto simile. Quindi sicuramente le prospettive sono molto brutte, insomma, e anche la vita quotidiana. Volevo chiederti se ci sono delle forme di solidarietà che comunque arrivano, e anche, come dire, se vuoi dire ai microfoni della radio, insomma, secondo me sarebbe importante, ci sono dei gruppi nei vari quartieri di Torino che comunque si sono organizzati nel corso di questi due mesi, anche a livello di mutuo soccorso e di solidarietà. Sarebbe interessante se si conoscesse anche sicuramente l'area di Via Germagnano, che è un posto dove magari molte persone non sono mai state, e che sarebbe invece sicuramente da conoscere per entrare in relazione.
Prima di tutto sono contento che tutto questo periodo che è stato questo coronavirus, si dice che con tutte le condizioni che ce l'hanno in campo, che non c'è acqua, che non c'è niente, con tutta quella che dice loro che sono sporchi, che hanno tanta mondizia, nessuno non è stato mai infettato con questo Covid. Prima. Seconda, non ci sono tanti, sono venuti il Salvatore che nostro socio di Viva Balloon che ha portato in campo qualcosa, il resto nessuno si è preoccupato per portare in campo qualcosa, a pensare che questa gente sono fermati in campo, che non possono uscire e non possono procurarsi la cibo.
Certo. Sì, è interessante quello che dici anche rispetto alla gestione, come dire, dello spazio, come se appunto le baraccopoli fossero necessariamente dei focolai di virus, sono sicuramente dei potenziali focolai per il fatto di essere costretti a vivere ammassati, però è interessante quello che sottolineavi, che alla fine le persone si sono riuscite a proteggere, evidentemente anche sapendo che se non si fossero organizzate da sole non ci sarebbe stato nessuno che avrebbe che li avrebbe aiutati, perché appunto nel corso dei decenni se non dei secoli credo che le persone appunto rom e non solo abituate a vivere nella totale invisibilità rispetto appunto alle istituzioni sappiano benissimo che della loro salute non importa sicuramente né al comune né allo Stato, e quindi evidentemente le persone si sono organizzate in modo da riuscire a proteggersi rispetto a questo contagio. E rispetto a quello che dicevamo prima, appunto, è sicuramente importante sottolineare come in questo momento la difficoltà principale è ovviamente quella di legata alla fame, alla possibilità di sopravvivere, perché tutto il settore, tutti diciamo i comparti dell'economia dove le persone erano abituate insomma a riuscire a svangarsela sono state completamente rase al suolo dalla pandemia. E l'altra questione è quella della cura, e quindi ricordiamo che appunto come dicevamo prima ci sono persone anche nate in Italia che non hanno i giusti documenti per poter nemmeno accedere al sistema sanitario nazionale in modo non emergenziale, cioè non passando attraverso i pronto soccorsi. Io penso che sia molto importante cercare di far uscire le notizie dalla baraccopoli, e utilizzando anche la radio piuttosto che altri canali, e probabilmente appunto invitando le persone solidali a avvicinarsi in quella zona della città per cercare di organizzare delle forme di solidarietà e anche di risposta a questo sgombero che l'Appendino e la Schellino sembrano molto determinate a voler portare avanti in barba a qualunque situazione anche pandemica globale. Gian, io ti ringrazio molto di questo appunto aggiornamento, e niente, ti direi che se ti va bene ci sentiremo magari di settimana in settimana per continuare a dare tutte le notizie insomma del caso rispetto alla violenza della polizia e a come insomma cercate di auto-organizzarvi per riuscire a sopravvivere in questa fase 2.
Ok, Cecilia, ti ringrazio, poi ci sentiamo.